Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, 331-6214013, il numero da utilizzare per scriverci durante la diretta con WhatsApp, Telegram o con un SMS, come sempre. Diretta @popolarenetwork.it, se invece volete scriverci una mail durante la puntata, altrimenti scriveteci anche in altri momenti a cult@radiopopolare.it. Naturalmente saremo disponibili anche a rispondervi dalla nostra pagina Facebook Cult Radio Popolare. Possiamo però anche dirvi che saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui abbiamo trattato, e naturalmente ci piacerebbe che faceste segnalazioni o richieste di informazioni o anche commenti, perché ci sono estremamente utili. Gli argomenti di quest'oggi sono, come quasi tutti i lunedì, la rubrica Giallo Crovi a cura di Luca Crovi. Ci sarà Barbara Sorrentini con noi per un ulteriore commento oltre a quelli che ha fatto in mattinata sugli Oscar 2026. Vi parleremo di Book Pride, che comincerà questo weekend e di cui Radio Popolare media partner. In settimana avremo diverse interviste, una di queste oggi a Daria De Florian, celebre drammaturga, regista e interprete teatrale, che oltre ad avere già dedicato un lavoro importante, La vegetariana, a Han Kang, premio Nobel per la letteratura, a Book Pride leggerà un suo lavoro e quindi ce lo faremo raccontare. Nella prima parte, fra poco, parliamo degli 80 anni della Casa della Cultura, che si celebrano proprio in questi giorni, anzi proprio quest'oggi, ma prima un servizio che ci riporta nell'attualità culturale ancora una volta. Mancano pochi giorni alla nuova riunione del Consiglio d'amministrazione della Fondazione Triennale di Milano, che dovrebbe portare alla nomina del nuovo presidente. Fino ad ora la situazione era in stallo a causa di veti incrociati, disaccordi, voci, candidature presentate talvolta anche in modo scomposto. In questi giorni c'è stata una nuova proposta da parte dell'associazione Museo City. Sentiamo il servizio di Tiziana Ricci.
Veti incrociati tra il ministro della Cultura Giuli e il sindaco di Milano Sala sui nomi buoni per la presidenza di Triennale. Una girandola di nomi, è sfumato il nome della Chamat. Il sindaco proponeva Carlo Ratti, già direttore della Biennale di Architettura, ma non piaceva al ministro. Insomma, il rischio che si corre è che il nuovo presidente possa essere il frutto di equilibri e giochi politici e nella scelta non si tenga conto invece della competenza. C'è però un'idea nuova e ci ha pensato l'associazione Museo City. Ha proposto il nome di Fulvio Irace, architetto, storico dell'architettura, già docente al Politecnico, curatore di molte mostre e in triennale ha già lavorato come responsabile del settore architettura. Maria Grazia Mazzocchi è la presidente di Museo City.
Fulvio Erace è il presidente del nostro comitato scientifico. Io ho conosciuto Fulvio nel 79, quando è entrato nella rivista Domus come responsabile dell'architettura, portato da Alessandro Mendini, che era il nuovo direttore della rivista. Io l'ho sempre seguito, per cui ne ho una grande stima, sia per la sua assoluta anche competenza, ma anche per la sua sincerità etica e morale, insomma.
La proposta di Fulvio Erace per la prossima presidenza della Triennale è piaciuta all'architetto Mario Botta e lo ha detto in una lettera in questi giorni al Corriere. Sentiamo perché.
Innanzitutto, prima di essere un critico di architettura, è un intellettuale. E la critica di architettura che lui fa, delle diverse architetture, partono da questa condizione privilegiata che è detta in termini metaforici la Weltanschauung, la visione del mondo. Ecco, Fulvio Erace ha questa coscienza critica di guardare il mondo e quindi anche di avere una coscienza critica che parli dell'attuale momento storico, dove evidentemente l'architettura è in balia di ben altre occupazioni, la guerra, ad esempio. La nostra generazione pensava di essere immune dalla guerra e tutto d'un colpo viene ad aprirci gli occhi sulla conflittualità dell'intero mondo. E quindi anche l'architettura deve essere rapportata a questa Weltanschauung, ripeto, questa visione del mondo, dove anche il nostro lavoro, anche i nostri pensieri sono rapportati a una condizione di pericolo, di incertezza, di paura, di condizioni particolari che mai avremmo pensato della nostra generazione di poter affrontare. Ecco quindi che secondo me la disciplina, l'architettura ha bisogno di questi personaggi come lo erano i vecchi critici, Siegfried Gideon per citarne uno, quando andava a fare le critiche di Le Corbusier nei suoi tempi. E quindi anche noi abbiamo bisogno di essere sollecitati continuamente sulle condizioni cardini, sulle condizioni essenziali che motivano l'organizzazione dello spazio di vita dell'uomo. È qualcuno che deve far sì che lo spazio di vita dell'uomo ritorni protagonista con tutte le altre discipline economiche e organizzative che ci sono nella complessità del vivere di oggi e che possa porre dei problemi piuttosto che le soluzioni.
E quindi potrebbe gestire un'istituzione come Triennale e renderla un luogo stimolante, attento a quello che sta accadendo, insomma.
Sì, ma la posizione della Triennale è appunto un istituto di cultura che deve andare oltre la disciplina, oltre le soluzioni tecniche e collaterali alla disciplina, ma che toccano il fondo del problema e che richiamino ogni volta il fatto della condizione di vivere questa nuova precarietà che è data dalla condizione economica, dalla condizione politica di cui tutti noi siamo vittime.
Beh, sentiamo ora un'altra voce autorevole, quella dell'architetto Massimiliano Fuxas.
L'opinione, mi sembra, di Mario è molto saggia, perché lui è una persona saggia, Mario. Mi sembra che è una buonissima idea, anzi, adesso mi ci fa pensare, è una persona capacissima, lui ha fatto tutto quello che deve fare uno che si interessa in architettura, ha scritto su dei giornali importanti e poi ha fatto mostre importantissime e poi è stata alla Triennale, la conosce bene, ecco. No, credo che sia proprio un'ottima idea.
Perché?
Adesso che mi ci fa pensare, mi sembra proprio l'idea più giusta per un luogo così, perché è meglio prendere qualcuno che sia competente e l'abbia già fatto, ecco. La Triennale bisogna anzi sradicarla da qualunque tensione politica, perché è un'istituzione talmente importante per l'Italia che bisogna salvaguardarla, ecco.
Sì, perché poi negli ultimi anni è diventata ancora più importante, perché diciamo che ha favorito la conoscenza del nostro design e dell'architettura in tutto il mondo, perché
è nata per questo, è nata, certo, per questo la Triennale. La Triennale nacque proprio per il design italiano, milanese. No, va benissimo, mi pare un'ottima idea, ecco, così non mi devo sforzare troppo, perché l'idea è ottima.
E ora sentiamo l'opinione di Alessandra Quarto, che ora è la direttrice del Museo Pol di Pezzoli, è storica dell'arte, architetto e museologa.
Io penso che Fulderace sia una persona assolutamente idonea per questa carica, è sicuramente una delle voci più autorevoli nel campo sia della storia dell'arte che della critica del design, quindi in questo caso assolutamente in linea, e poi soprattutto nel contesto milanese, nel dialogo che lui ha sempre con le istituzioni culturali della città, avendo insegnato anche al Politecnico per tanti anni ed essendo anche una persona all'interno di Museo City, lavora tantissimo per instaurare il rapporto con le istituzioni. E poi con la Triennale di Milano ha contribuito anche ad interpretare il design non solo relativo alla produzione, ma proprio degli oggetti in sé, ma come un fenomeno culturale fortemente identitario della cultura italiana. Quindi direi che è assolutamente una candidatura da approvare.
No hatred, no violence, no starvation and no greed, and no kings, no kings, no kings. No lies, no bullets, no bombs, and no need, and no kings, no kings, no kings. No walls, no judgments, no oppression cowering, no kings, no kings, no kings. Every color, every culture, every language, every creed. No kings, no kings, no kings. No more dying in the clutches, no more dying underneath. No kings, no kings, no kings. No more dying for the causes no one asked or no one needs. No kings, no kings, no kings. To all the dignity, the love that they deserve and need. No kings, no kings, no kings. The pursuit of happiness, the right to life and liberty. And no kings, no kings, no kings.
Lasciamo in sottofondo Jesse Wells con il suo No Kings. Ogni riferimento all'attuale presidente degli Stati Uniti è assolutamente non casuale. L'altra voce è quella di John Baez, tra l'altro, perché parliamo di un luogo da cui sono passate tante idee politiche, sociali, culturali in questi ultimi 80 anni. Perché parliamo e festeggiamo gli 80 anni della Casa della Cultura di Milano, la famosa Porta Rossa che per tanti motivi ha rappresentato per noi un punto di riferimento anche nel corso dei nostri 50 anni che celebriamo proprio in quest'annata. E allora ne parliamo con Ferruccio Capelli, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti gli ascoltatori.
Grazie per essere con noi. E intanto, insomma, un festeggiamento, una celebrazione anche da parte nostra. Complimenti.
Grazie. Grazie. Lei prima ha accennato al fatto che c'è un rapporto forte con Radio Popolare, non posso confermarlo. Un rapporto che è durato per tutti questi 50 anni.
Noi segnaliamo sempre in moltissimi appuntamenti. Adesso immagino che sia anche, come dire, non necessario ricordare quanti appuntamenti ha organizzato la Casa della Cultura in questi 80 anni. La media settimanale qual è?
Posso dirle la media annuale, se ecco, abbiamo un conto preciso, circa 300 all'anno.
Mamma mia.
Incontri.
Insomma, cioè, anche un lavoro.
Per 80 viene, come dire, mal di testa, in effetti, a pensarci bene. Ecco. Posso dire praticamente che è passata di qui tutta l'intellettualità progressista, italiana e non solo italiana. Qualche volta qualcuno mi chiede, fammi i nomi di chi è passato di qui. Io scherzosamente dico, ditemi chi non è passato, facciamo prima.
Certo, certo, certo.
Pochi giorni fa è morto, ad esempio, il grande filosofo Habermas. Habermas è stato un nostro interlocutore importante, nostro ospite, con cui abbiamo discusso, e questo possiamo dire lo stesso di Bauman anni prima, e così via, un lungo elenco di persone, non solo italiane, quindi, che hanno varcato questa porta rossa e che sono venute qui a discutere con tanti cittadini milanesi.
Sì, adesso le chiedo, perché ci interessa molto, le chiedo, sì, soprattutto a vantaggio di chi magari non ha visto tutti gli 80 anni della Casa della Cultura, di aiutarmi a ricordare quale fu l'obiettivo e la missione dei fondatori.
E questa è una domanda molto interessante, perché lei pensi che la Casa della Cultura è stata fondata, addirittura pensata, durante la Resistenza, in clandestinità, quando si incontrarono Banzi, Vittorini, Curie, e incominciarono a lanciare l'idea di rinnovamento della cultura nel dopoguerra. Ci voleva, dicevano questi grandi maestri, una cultura che aiutasse a sradicare l'idea della guerra. Pensi quanto è attuale questa cosa. E lanciarono quindi una grande operazione di rinnovamento, di cui il filo conduttore era una capacità di guardare non solo all'Italia, ma guardare all'Europa, guardare al mondo intero. Quindi questa ispirazione è stata sempre molto forte. Guardare, a rompere i provincialismi, guardare e attivare il pensiero critico, saper dire che il mondo può essere guardato in modo diverso rispetto a quello che è il pensiero dominante. Questa è una cosa, io penso che...
Volendo chiamarlo pensiero di questi tempi, perché poi in realtà...
Sì, diciamo, io su questo sono più preciso, perché c'è stata una stagione in cui c'è stato anche il pensiero degli altri, il pensiero neoliberale,
sì, sì,
che è stata una cosa maledettamente seria, e devo dire, a titolo di merito, secondo me, della Casa della Cultura, il fatto che non ci siamo mai fatti incantare neanche del pensiero neoliberale, quando era anche nel momento più in voga.
Sì.
Abbiamo cercato di vedere i guasti che stava producendo, e che adesso li abbiamo tutti sotto gli occhi, che di pensione vediamo poco, ma vediamo solo atti di barbarie diffusi per il mondo, vediamo quanto purtroppo fosse
e un'opinione pubblica ridotta alla come dire, all'attività del consumo, e basta, e non dell'esercizio dell'opinione o della critica.
Esatto, questo è l'altro aspetto, perché mentre andava avanti la mercatizzazione generale, come idea di regolazione del mondo attraverso il dominio del mercato, d'altra parte c'era un ottundimento della capacità di attivare canali critici di libera discussione e tutto, con risultati che oggi vediamo sotto gli occhi, che sono davvero quantomeno inquietanti. Però parte nostra non è un buon motivo per tirare, come dire, il remi in barca, motivo in più, abbiamo detto, per cercare di riprendere il filo della battaglia delle idee. È un po' questo quello che vogliamo fare con questo nostro ottantesimo.
Prego, l'ottantesimo, dicevo, viene festeggiato proprio oggi alle 17, 80 anni di battaglia delle idee ora più che mai, è il titolo dell'appuntamento, a 80 anni dal discorso con cui Ferruccio Parri, lo ricordiamo ancora una volta, inaugurò la Casa della Cultura. Ci sarà Alberto Martinelli che introdurrà e tanti ospiti a discuterne, tra cui ovviamente Ferruccio Capelli, che è il direttore della Casa della Cultura e che spesso è nostro ospite. Vogliamo, come dire, estrapolare amichevolmente, affettuosamente, qualcuno dei temi che Parri propose in quel famoso discorso?
Il discorso è davvero splendido, suggerisco ancora
di rileggere,
andare a riguardarlo, sì. Cultura e vita morale. Si reggeva su un ragionamento molto semplice, che in realtà non basta l'expertise, non basta la perfezione formale per far vivere la cultura, ci vuole che dentro la cultura spiri un forte tensione etica e morale. Questo era il ragionamento complessivo in cui si respirava molto bene anche il clima di quel 46, insomma, bisognava portare il vento della passione civile, del rinnovamento dentro tutti gli aspetti della vita culturale, e questo è quello che venne fatto poi da quel gruppo di intellettuali nei primi 2 o 3 anni, furono anni di esplosione di libertà, dopo 20 più anni di chiusure, 20 più anni di censure, di autolimitazione. Finalmente c'erano in via Filodrammatici, che era la prima sede della Casa della Cultura, 3 sale a disposizione di tutti per discutere liberamente di tutte le discipline culturali e far filtrare il mondo e le tensioni di rinnovamento che circolavano in quel momento. Fu una stagione di cui ricordo, ricostruisco sempre, come dire, lo stupore che suscitò in città, la passione, una cosa, come dire, sorprendente, che dico sempre, ricordatevi che venne aperta 3 mesi prima della riapertura della Scala, ma Milano che era ancora piena di macerie, di bombardamenti, e si cominciava a discutere con passione, arrivavano i grandi poeti, Quasimodo, Saba, arrivava Strelder, arrivava Brecht, c'era proprio un'esplosione di un mondo che cercava di ritrovare le energie e le forze per andare avanti. Questa fu la prima stagione della Casa della Cultura, quella che si fece là dove venne fondata inizialmente, dietro la Scala in via Filodrammatici. Poi accadono un po' di cose, sai, il mondo si ruppe, l'unità antifascista si ruppe, incominciò la guerra fredda, che aprì una stagione maledettamente difficile, fra le altre cose la Casa della Cultura venne cacciata da quella sede, dovette trovare una nuova sede e la trovò qui in via Borgogna. Grazie a un gesto, mi piace ricordarlo sempre perché è davvero, come dire, una cosa straordinaria, grazie al gesto della famiglia Curiele e Usilio, che in nome di Eugenio Curiel fece il grande gesto di donare lo scantinato del loro negozio alla Casa della Cultura. Era uno scantinato dove c'erano ancora tanti topi che giravano allora, dove c'era tutto da rimettere a posto, ma con un po' di fatica, un po' di solerzia, tutto venne messo in grado di poter ospitare i primi incontri, e da allora è rimasto, pensi, per oltre 75 anni ormai il luogo dove si svolgono tutti gli incontri pubblici. E qui cominciò una nuova stagione, la stagione della guerra fredda, e lì devo dire la Casa della Cultura ebbe un grande colpo di fortuna. Per dire che a Milano c'era una giovanissima Rossana Rossanda, 27 anni, la quale venne incaricata di prendere in mano la Casa della Cultura e di reinventarla in quel clima turbolento della guerra fredda, e lei ci buttò dentro con anima e corpo in questa operazione. E fece della Casa della Cultura, in quegli anni tremendi di scontro durissimo, il luogo dove si discuteva seriamente, dove si incominciava a esplorare le scienze sociali, dove si interrogava sulle grandi questioni. Fu anche il luogo, mi piace ricordarlo con grande forza, in cui si affrontò con coraggio il tremendo 56. L'Ungheria, quella della scoperta dello stalinismo, dei suoi crimini, ebbene la Casa della Cultura divenne il punto di riferimento dell'intellettuale progressista milanese che cercava una strada che rompesse con lo stalinismo e andasse in altre direzioni. Poi venne una storia bella, entusiasmante, e nella quale furono coinvolti davvero una quantità di studiosi straordinari che misero qui la loro passione, insomma. E poi le cose cambiarono. Arrivano finalmente gli anni 60.
Esatto, le grandi innovazioni.
Il clima di Milano era piena di fermenti, di spirito di ribellione. E è bello vedere che la Casa della Cultura seppe interpretare anche quegli anni. Io ricordo 2 o 3 cose per dare l'idea. Subito dopo il 60, quelle celebri lezioni sull'antifascismo. Celebri lezioni, pensi che raccolse una tale quantità di giovani soprattutto, che dovette essere trasferite al Teatro Lirico
sì, sì,
per eccesso di partecipazione.
Ci sono delle foto storiche di quel periodo. Mm.
Sì, fu un evento straordinario, un po' il segno d'apertura che stava cambiando tante cose a Milano. E poi mi piace ricordare anche le famose lezioni sul capitale di massa di Rodolfo Banfi.
Mm.
Pensi che io a distanza di chissà quanti anni sono passati, siamo nei 65 grosso modo, trovo ancora persone in giro che mi ricordano quelle lezioni come un momento in cui per loro, da giovanissimi ragazzi, fu un momento decisivo della formazione teorica, formazioni affollatissime di ragazzi che entravano dentro nei classi fondamentali del pensiero critico, della storia del pensiero. E poi dopo, mi permetto questo piccolo, cosa sì, può sembrare marginale in questa cosa, ma dà l'idea, in questa sala, in quegli anni, incominciarono a fare le prove anche il nuovo canzoniere italiano.
È vero?
Che incominciarono, sì.
Certo, lei di poi cosa, tanti. Sì, sì.
È bello ricordare anche questa cosa, insomma, d'altronde una sala che veniva messa a disposizione anche per queste cose, perché in attacca devono sempre tante cose. Questa in realtà è una cosa che c'è sempre stata.
Mm.
È uno spazio usato dagli uomini e dalle donne della sinistra in vari modi, in varie forme, soprattutto incontri, cultura parlata, ma quando serve, perché no? Anche come esercizi per
forme d'arte, che ovviamente sono d'arte, sì, sono un grande strumento della cultura e anche un obiettivo.
Sì.
Invece, l'ultima domanda, parliamo di giovani, sì, che in qualche maniera sono forse anche le vittime di questo periodo più evidenti,
certo,
quelli che hanno meno spazi, meno abitudine a un'azione coordinata e collettiva, come invece i giovani di altre generazioni, anche perché esistono spazi dove confrontarsi, ma sono spazi non di prossimità fisica, e questo cioè non è che,
certo,
noi fossimo più intelligenti perché ci vedevamo di persona, è che non avevamo altri modi per scambiarci idee e tutto il resto, no? Cioè, per cui lo ricordo sempre, perché sennò si passa il tempo a criticare le nuove generazioni a caso. Quindi cosa ne pensa, per esempio, dei giovani che dicono che la gerontocrazia è sostanzialmente alla base dei conflitti e delle estreme diseguaglianze economiche, politiche, sociali che in questo momento abbiamo sotto gli occhi? Sto pensando a tanti leader che di democratico non hanno più niente e sono molto anziani.
Ma guardi, messa così mi sembra un pochettino semplicistica, certo.
Però loro la mettono così, dicono sarebbe ora che...
Lo so, però io voglio parlare, io parlo con questi ragazzi,
mm,
non solo parlo ma li invito a venire, mi ha fatto il possibile mettere tanti nel nostro consiglio culturale. Proponiamo loro incontri sulle questioni climatiche, li facciamo gestire direttamente a loro, discutiamo con loro. E a loro ricordo, ad esempio, che Trump ha quasi 80 anni, ma Pence non è neanche 40, forse è peggio anche di Trump. E allora.
Giusto. Quindi diciamo che forse i grandi tecnocrati sono più giovani.
Peter Thiel non è giovanissimo, è il peggiore che ci sia in circolazione, ha quasi 60 anni. È il peggiore in circolazione. E Musk,
sì,
che non so quanti anni abbia con esattezza, io sfido chiunque a considerarlo un uomo con cui si può fidare. Sono in realtà, è venuta avanti una struttura di potere
che quindi travalica le generazioni?
Assolutamente sì, che vuole mettere in discussione, io dico sempre, vuole mettere in discussione l'89. Quando dico l'89, mi dico al 1789,
certo,
gli uomini sono uguali. Questo è il problema che voglio mettere in discussione. Voglio mettere in discussione le conquiste decisive della rivoluzione francese.
È
questo che stanno cercando di mettere in discussione. E questo, di questo io voglio discutere con i ragazzi più giovani. C'è bisogno del loro impegno, non solo online. E dico questo senza assolutamente disprezzare, perché io penso importantissimo stare anche online.
Mm.
Anche noi ci stiamo, è tanto.
Certo.
Ci siamo radicati sui social, siamo orgogliosi di essere seguiti da centinaia di migliaia di persone tutti gli anni sui nostri canali social. Per noi è importantissimo YouTube, Facebook, importantissimi, però anche incontrarsi e soprattutto ritrovare il gusto di discutere criticamente. Mettere in discussione il pensiero unico, le banalità, le chiacchiere che circolano, le fake, e cercare di andare al fondo, perché c'è questa guerra, quali sono le ragioni di questa e delle tante altre guerre che sono nel mondo, perché c'è questo potere immenso di questi tecnofeudatari che stanno, hanno acquisito un potere sbalorditivo e agghiacciante. Dobbiamo dare le radici di questa cosa, impedire che si consolido, metto sulle condizioni perché culture diverse, esseri umani diversi tornano a dialogare. Questo è un punto, certo, che insisto tantissimo, è forse il filo conduttore più profondo di quello che abbiamo fatto in questi ultimi anni.
Bene.
Di dare fiducia, la possibilità di dialogare fra culture diverse.
Ferruccio Capelli, tra poco, insomma, la pubblicità, guardi un po', stiamo proprio parlando di questo, sta per interrompere.
Il mondo va così, ma va bene che sia così.
No, da noi poco, devo dire, non tantissimo, però un po' sì, e quindi mi fa molto piacere che la fine della nostra conversazione sia così appassionata, perché è quello che, insomma, la Casa della Cultura ci ha sempre ricordato e insegnato. 80 anni di battaglia delle idee, ora più che mai, alle 17 cercate di esserci alla Casa della Cultura, perché la si festeggia e se ne parla, e poi soprattutto andateci tutto l'anno nei moltissimi appuntamenti, incontri, iniziative che organizza. Io ringrazio molto Ferruccio Capelli, come sempre, gli auguro buon lavoro.
A voi.
A risentirci.
Grazie a tutti.
A presto.
Grazie, arrivederci.
A presto. E allora davvero adesso c'è la pubblicità e torniamo subito dopo con tante voci e argomenti.
Wait until the shower cries, for every drip breaks the ice. The sweat and the steam, this gushing heat. Our bodies one, confide in me. I'll put down
Bentornati, questo è sempre CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30, e adesso affrontiamo una settimana in cui dedicheremo ogni giorno un'intervista, una conversazione a Book Pride Milano 2026, che comincerà fra pochi giorni, il 20, e che vedrà la partecipazione di moltissimi ospiti, autori, autrici italiani, stranieri, e anche una serie di linee guida, sezioni, direttrici che ci sembrano interessanti, tra cui Il debutto di Acrobate in questa decima edizione di Book Pride. Acrobate è uno spazio di incontri dedicato a scrittrici che hanno compiuto un gesto estetico e politico come acrobate del linguaggio. Allora, le autrici che sono prese in considerazione questa nuova sezione di Book Pride sono diverse, da Toni Morrison ad Agatha Christophe. Non poteva certamente mancare la premio Nobel Han Kang. E allora sarà la regista e attrice Daria De Florian, che conosciamo bene e che spesso è stata nostro ospite, a proporre una lettura da Atti Umani. Noi abbiamo Daria De Florian in linea, con lei avevamo parlato più volte di Han Kang, anche a partire da un suo bellissimo spettacolo, La Vegetariana, dedicato proprio a uno dei titoli più celebri di Han Kang. Buongiorno Daria, bentornata.
Buongiorno a te, a tutte e a tutti.
Allora, abbiamo chiesto a te, che sappiamo, insomma, perché ce lo hai raccontato anche altre volte, con Han Kang hai, come dire, una prossimità, anche un interesse di antica origine, prima ancora appunto di avervi dedicato dei lavori. E ricordiamo, e noi l'abbiamo mandata in onda, anche l'apertura di Book City dell'anno scorso, un'anteprima in realtà di Book City dell'anno scorso, in cui eri proprio insieme ad Han Kang, no? Per leggere invece altre parti e altri lavori. Atti Umani, allora, vuoi dirci qualcosa a proposito di questo lavoro così intenso, insomma, come tutti quelli di Han Kang alla fine?
Sì, per Book Pride la richiesta di fare una lettura, qualcosa che parlasse appunto di questa capacità, di queste acrobazie, come recita bene il titolo, tra una dimensione letteraria, intima, femminile, che da tempo, insomma, abita i miei pensieri tra letteratura e teatro. E ho pensato che Atti Umani fosse una lettura molto bella anche da ricevere in questi tempi così difficili e complessi, perché Atti Umani racconta in questa maniera sempre non didascalica, non lineare, che contraddistingue la scrittura di questa incredibile scrittrice sudcoreana, racconta un fatto storico, un massacro, una violenza dello Stato contro cittadini che protestavano per chiedere dei diritti democratici, una storia che, come è successo purtroppo spesso in Corea del Sud, per anni non ha potuto vedere la luce, perché il massacro di Gwangju, che poi è la città natale dell'autrice, così come la rivolta di Jeju nell'ultimo incredibile libro sul quale lavorerò, che è Non dico addio, hanno lasciato proprio nella società coreana conseguenze molto gravi, proprio perché questa verità, questa realtà è stata a lungo negata. Ed è proprio su questo aspetto, no, di riaprire delle ferite per poterle anche, non dico risolvere, ma comunque addolcire, che Atti Umani racconta attraverso la storia di un ragazzo, perché poi Han Kang è speciale, no?
Ho diviso in 7 capitoli, no? Se non ricordo male il libro, tutti corrispondenti a personaggi che hanno vissuto in modo diverso il massacro, no, di Gwangju.
Sì, vivi, morti, sopravvissuti, e io leggerò dall'ultimo capitolo, che è quello della scrittrice. Sì. In cui lei racconta cosa è stato tornare nella sua città natale, cosa è stato cercare, cosa è stata la ricerca, ed è un capitolo molto particolare, un campo autonomo che si può leggere anche se lei l'ha messo alla fine, è come se fosse anche un modo per entrare nel libro e guardarlo un po' da sopra. Che cosa vuol dire riaffacciarsi a un fatto storico, quali sono i fantasmi, quali sono le impossibilità, quali sono i desideri e anche le delusioni per un artista che vuole riaprire il tempo, no?
Certo. Certo, ecco, riaprire il tempo, come sempre quando si parla con Daria De Florian ci sono espressioni che mi viene voglia di, come dire, di mutuare per poi utilizzarle quando serve, perché sì, perché ancora una volta vale la pena di sottolineare che Han Kang, al di là del Nobel, che insomma è un premio certamente importante, ma è tutta la vita che crea una prosa che non ha mai nemmeno un sospetto di retorica a proposito di fatti a volte storici o comunque che si mescolano con quelli suoi privati, che sono di una fortissima drammaticità e che quindi, no, per molti la tentazione della retorica è dietro l'angolo, non ci cade mai, è una prosa sempre estremamente rarefatta, meravigliosa, portatrice di suggestioni.
Sì, mi permetto di dire che ho l'impressione, anche se per fortuna come tutti i grandi autori e autrici, insomma, non sta mai racchiusa in una definizione,
certo.
Ecco, però mi permetto di dire che è un po' la poesia che salva dalla retorica Han Kang, perché è come se in fondo lei è nata come scrittrice, diciamo, di racconti brevi, di poemi, di poesie. Le sue poesie ancora in italiano non sono state tradotte, io le ho lette un po' in francese, ma alcune sono veramente come dei paragrafi dei suoi romanzi, e lì capisci che è proprio la parola, no? È questa sensualità e sensibilità della parola, e mi permetto di dire, l'ha detto anche lei, quindi in fondo ridico una cosa che ha detto nel suo discorso al Nobel, sì. Lei scrive con il corpo, tu senti il corpo che si muove delle figure, ma anche proprio le sensazioni che questo corpo sente, il caldo, il freddo, la paura, e quindi il corpo non ha retorica.
Già.
E può solo provare a trasmettere una corrente quasi fisica, elettrica, che attraversa la pagina, ne esce e la senti. E poi i pensieri sono i tuoi, le riflessioni sono le tue, però rimesse in campo da una elettricità che molto spesso purtroppo si spegne in noi. E abbiamo bisogno di qualcuno che ce la riaccenda, che ci faccia risentire, no, il pericolo che corre l'umano.
Il pericolo che corre l'umano credo lo sentiamo tutti, giustamente, anche fisicamente. Poi il problema appunto è trovare voci per esprimerlo, e una di queste può essere proprio quella preziosa di Han Kang. L'ultima domanda è veramente una domanda così che ti faccio perché sono curiosa e non ho potuto fartela ai tempi dell'anteprima. Tu che hai passato un po' di tempo con Han Kang in quella circostanza e comunque insomma hai avuto a che fare non solo con la sua scrittura ma con lei, ci dici, perché lei è sempre molto misurata, molto riservata anche come modo di interagire pubblicamente. Che persona è? Che persona hai trovato dietro le quinte?
Certo, posso dire un paio di cose. Che ha una sua simpatia, una sua immediatezza, un suo desiderio anche un po' di giocare, di scherzare, no? Con la parola, con l'incontro, è come se, giustamente, la capisco molto bene, proprio per come dire, la complessità dei temi che lei affronta, e poi quando la incontri senti che lei ha continuamente bisogno, no? Poi, di dimostrare a se stessa, alla vita, l'importanza della leggerezza, e io credo che poi questa sua caratteristica, questa sua dolcezza, perché è una simpatia molto dolce, molto misurata, trapassi nei libri, perché ti permette poi appunto di leggere cose anche legate al dolore, ai dolori, senza una pesantezza, ed è una persona molto come posso dire, anche qua per evitare retoriche, no? Che ha come il silenzio dentro di sé, ma non è il silenzio di chi non ha voce, no? Ma è il silenzio di una persona che sa quanto il silenzio possa parlare, per cui stare con lei mi ha anche un po' abbassato, no? Quel livello poi di adrenalina da discorso che viene quando stiamo insieme, no?
Certo.
Perché sembra che devi sempre riempire,
fare qualcosa o dire qualcosa,
Sì. Invece quel suo silenzio interno che si sente, che non è di occasione ma è proprio un livello di vita contemplativa, come dire, allenato,
sì.
è anche un po' contagioso, e quindi è una simpatia molto calma, molto
certo,
che ha qualcosa anche di lievemente infantile.
Bene, ma mi sembra, ecco, allora a questo punto smettiamo di parlare con con Daria De
qualcosa.
Con Daria De Florian ti ringrazio come sempre dell'eloquenza nel raccontare in questo caso Han Kang, perché sarà proprio Daria De Florian a proporre una lettura da Atti Umani, l'opera di cui abbiamo parlato all'inizio della nostra conversazione nell'ambito di Book Pride 2026. Ti giro un commento che ci ha scritto una nostra ascoltatrice, Petra: Daria ha veramente un modo di parlare incantevole. E con questo ti salutiamo, un abbraccio.
Un abbraccio a
ciao.
Te e a Petra, un grazie.
Ciao, ciao. Abbiamo raggiunto Barbara Sorrentini, l'avete già sentita, insomma, negli spazi dell'informazione, parlare della notte degli Oscar 2026 che si è celebrata da un po' di ore. Buongiorno Barbara, grazie per essere con noi dopo una nottata, insomma, impegnativa. Ciao!
Ciao, buongiorno. Sì, non so se ero più stanca prima o adesso.
Vabbè,
però
insomma.
Va bene uguale così, la notte degli Oscar è così.
Allora... Sì. Da dove partiamo? Perché alcune delle questioni relative ai premi forse le hai anche in parte sviscerate, no? Questa mattina. Scegli tu quali sono le spigolature che ci vuoi segnalare invece a CALT.
Ma vabbè, allora sicuramente le 6 statuette per una battaglia dopo l'altra, che un po' a sorpresa ha vinto anche il miglior film, quello di Paul Thomas Anderson, insomma un grande regista che ha fatto film sempre molto più potenti nei confronti, con uno sguardo molto forte sull'America, molto critico ma in chiave molto artistica e originale, e questo film ne è la conferma. Probabilmente anche la vittoria di questo film è la conferma, perché descrive un'America totalmente devastata, corrotta, violenta, dove i migranti sono trattati malissimo, poi c'è una storia tra padre e figlia, però insomma ci sono tutti questi punti di vista forti. Poi i peccatori, la sorpresa anche è stata l'Oscar al miglior attore di Jordan, un attore afroamericano che comunque ha già una carriera abbastanza ricca, e questo film è un film horror principalmente, ma sul razzismo. L'attore interpreta due gemelli, per cui tutto è stato girato praticamente due volte, quindi anche un lavoro di interpretazione pazzesca. Aveva 16 candidature all'Oscar questo film, in realtà poi ne ha vinte 4 di statuette. Anche questo è un segnale, perché è un film con una troupe totalmente afroamericana che parla di afroamericani, che comunque è sempre purtroppo ancora un tema molto scomodo, non solo negli Stati Uniti, però in questo momento lo è tantissimo. Già 16 nomination è stato un bel colpo, ha vinto premi abbastanza importanti, tra cui anche quello della sceneggiatura non originale, invece quella originale, anzi viceversa, l'ha vinta una battaglia dopo l'altra. Poi da segnalare importante il premio Jesse Buckley sul film Hamnet di Chloe Zhao, anche questo aveva abbastanza candidature, molti si aspettavano che alla fine vincesse anche il film come miglior film, un film su una donna, su una madre, sappiamo che la storia diciamo dall'altra parte, dall'altro lato di Shakespeare e di come è nato Hamlet, un romanzo che ha avuto tantissimo successo e la scrittrice Farrell l'ha scritto anche, cioè ha collaborato alla sceneggiatura, lei ha dedicato un premio alle donne, all'essere madre, insomma era molto emozionata, molto presa, è un'attrice molto brava, insomma, che sta facendo un percorso ricchissimo. E poi c'è tutta una parte anche un po' politica, l'ho detto anche stamattina, sì, la cerimonia è stata molto asciutta, veloce, per fortuna, per una volta veloce, senza sbavature, e alcuni interventi forti, da quello di Paul Thomas Anderson naturalmente alla sola frase di Javier Bardem, che ha detto Free Palestine sul palco. Sembra una cosa semplice, alla fine molto coraggiosa, perché è l'unico che si è espresso dopo che hanno anche tolto la possibilità di entrare alla troupe di La voce di Idris Elba, candidato come miglior film straniero. Ci sono stati alcuni momenti toccanti, come quello di Barbara Streisand, quando ha ricordato Robert Redford, anche lì la politica, insomma, ha ricordato un film che hanno fatto insieme, molto politico, e ovviamente anche il discorso è andato su quello, così come Billy Crystal quando ha ricordato Rob Reiner e la moglie che sono stati uccisi dal figlio, insomma quella cosa terribile. Che
Joachim Trier e il suo cast, no?
Joachim Trier che ha vinto per Sentimental Valley, un film che non è per nulla politico, è un film molto di rapporti, anche lui ha fatto un discorso molto forte, alla fine ha detto non votate chi, insomma, in sintesi, chi uccide bambini, e anche il suo messaggio è stato molto chiaro. Ecco, questo premio al film straniero ha stupito un po', perché accanto a lui c'erano appunto il film sulla bambina palestinese, c'era il film di Jafar Panahi, iraniano, che porta molto la storia dell'Iran e delle carcerazioni a chi fa cultura e a chi si oppone soprattutto. Di fronte a questi film è stato scelto forse quello più neutro da questo punto di vista, c'era L'agente segreto, il film brasiliano sulla dittatura in Brasile, per cui si è tenuto un po' da parte da questo punto di vista la politica per scegliere un film perfetto, cioè nella sua realizzazione, che però non portava temi che avrebbero forse potuto creare polemica tra le diverse parti, non lo so, però vabbè,
bene.
La più discutibile come scelta, diciamo. Ecco, questi più o meno sono stati i premi, questa è stata la serata. E poi Sean Penn, che ha vinto come miglior attore non protagonista di una battaglia dopo l'altra, aveva annunciato che non ci sarebbe stata la cerimonia, infatti non è andato. I motivi sono, sappiamo che lui ha fatto anche molti documentari sull'Ucraina, si è opposto tantissimo a Trump da sempre, ed è stata un po' la sua forma di protesta, quella di non partecipare alla cerimonia, una cerimonia con l'Academy che alla fine si adegua un po' sempre a quello che viene dettato dall'alto, per cui ecco, la sua protesta che va avanti da anni, non certo solo per questa cerimonia, e la porta.
E quindi è stato coerente con i suoi principi. Grazie Barbara, grazie di essere stata anche a CALT. Un saluto, ciao, a presto.
Ciao.
E noi adesso abbiamo come sempre la nostra rubrica Giallo Crovi.
Cari amici di Radio Popolare, bentornati a Giallo Corovi. Fin dalle sue origini, la letteratura poliziesca ha studiato i suoi schemi, ha cercato di spiegare le sue regole, ha canonizzato in qualche modo per i lettori il suo percorso. E più sono passati i tempi, e più si è divertita a cercare contaminazioni e ha mescolato generi. Si sono trovate parole diverse per declinarla, come giallo, thriller, mystery, spy stories, criminal roman, noir, crime. E forse per questa sua capacità di trasformazione, la letteratura poliziesca è sempre stata al passo con i tempi e si è fatta a specchio della società che ha raccontato. Voglio quindi segnalarvi oggi un bel saggio, lo ha scritto Alberto Sebastiani ed è intitolato Il poliziesco e la letteratura italiana contemporanea ed è stato pubblicato da Carroci. Il volume delinea un percorso teorico, storico, stilistico e tematico della tradizione del poliziesco made in Italy, raccontandolo nel suo contesto e in quello europeo tra il XIX secolo e il XXI. Viene evidenziata la ricchezza di soluzioni formali e contenuti di una letteratura che spesso è stata disprezzata dalla critica e non compresa né valorizzata, nonostante sia amata tantissimo da milioni di lettori, perché sa raccontare storie che se toccano argomenti rilevanti sul piano sociale e politico e che mescolano realtà e finzione e offre intrattenimento ma anche importanti riflessioni sul mondo circostante. Il poliziesco dialoga col suo tempo, sa disattendere le attese del lettore, si sottrae agli schemi canonici, problematizza figure ricorrenti, rivela attenzione a questioni di genere sulla storia recente e sull'attualità del nostro paese. Il saggio di Alberto Sebastiani mostra quanto sia forte la vitalità del poliziesco, tra generi e sottogeneri, e ne sottolinea gli originali linguaggi, percorrendo i percorsi di autori come Jarro, Baraldo, De Angelis, Scerbanenko, Lucarelli, Camilleri, Carlotto, Machiavelli. Dal poliziesco sono passati anche autori che apparentemente si occupano di fantascienza, di romanzo storico, di reportage, come Eco, Evangelisti, Sciascia, La Vallorani, Saviano. Il giallo, come sosteneva il mio amico Andrea G. Pinkez, è come un cavallo di Troia che può contenere tutto e tutti. E per capire quanto sia impossibile definirlo, vi leggo un brano dalla voce del violino di Andrea Camilleri. Non legge libri gialli? Raramente. E poi che significa libri gialli? Che significa romanzo poliziesco? Beh, c'è tutta una letteratura che, certo, ma non mi piacciono le etichette. Vuole che le racconti una bella storia gialla? Dunque, un tale, dopo molte vicende avventurose, diventa il capo di una città. A poco, però, i suoi sudditi cominciano ad ammalarsi di un male oscuro, una specie di strana peste. Allora questo signore si mette a indagare per scoprire la causa del male. Indaga che indaga, scopre che la radice del male è proprio lui e per questo si punisce. Edipo, disse quasi a se stesso Montalbano, e non è una bella storia poliziesca questa? Anche questo pezzo di letteratura è stato commentato e analizzato da Alberto Sebastiani nel suo saggio Il poliziesco e la letteratura italiana contemporanea, pubblicato da Carrocci. Recuperatelo e leggetelo. Guarderete molti dei vostri romanzi di genere preferiti con altri occhi.
E siamo arrivati alla fine di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, anche quest'oggi. Ora ci sono le notizie delle 12.30, ci sentiamo domani se vorrete alle 11.30 come sempre. Un saluto da Ira Rubini, ci ritrovate comunque in podcast.